diciamo, mettendoci in clima di preghiera, affidando al Signore un desiderio, di restare con Lui in questo tempo, desiderio di conoscerlo meglio, desiderio di lasciare che una migliore conoscenza di Lui ci renda più adatti, più interiormente liberi per accogliere effettivamente la Sua parola e la Sua presenza, il Suo operare in noi e attraverso di noi. Ecco, lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E sospiamo un attimo in questo introdurci alla relazione con il Signore con il Salmo 62.
O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria.
Poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode.
Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose Ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di Te mi ricordo e penso a Te nelle veglie notturne,
a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali.
A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene.
Negli atri della casa del Signore, in mezzo a Te, Gerusalemme.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Le parole di questo Salmo ci introduciamo a sostare su due brevi testi del Nuovo Testamento con l'atteggiamento di chi, come nel Salmo appunto, ha già avuto in diversi modi esperienza della presenza di Dio nella sua vita e ha avuto in maniera sufficiente per desiderare la presenza del Signore e di desiderare di accoglierla nella consapevolezza che c'è in questo accogliere la presenza del Signore qualcosa che appartiene alla vita, alla pienezza di vita, al senso della propria esistenza, qualcosa di cui essere grati perché è Lui il Signore ad operarlo. E qualcosa di cui essere grati sapendo che si tratta di un dono che è messo nelle nostre mani, che rimane nelle mani del Signore, ma in cui siamo chiamati a corrispondere e allora con il desiderio di fare quello che chiede da noi, per esserci là dove il Signore ci parla, per accogliere quello che ci dona di comprendere e di vivere, per sapere che comunque laddove Egli ci chiede qualche cosa ci sta dicendo che Lui è presente per renderci possibile quello che ci chiede. E prendiamo come testo, diciamo, di base, perché seguiamo nella continuità di queste giornate di ritiro, seguiamo la prima lettera di Giovanni. Allora, questi primi versetti, poi di volta in volta, magari con qualche variante spazio di attenzione che ci daremo, di volta in volta mettiamo vicino qualcosa del Vangelo di Giovanni, un poco perché c'è qualche vicinanza, ovviamente, di sensibilità, di prospettive, di accenti nella prima lettera di Giovanni e nel Vangelo stesso di Giovanni, un po' anche perché se tra i presenti ci fosse qualcuno che negli ultimi due anni ha partecipato a ritiri o lezioni che abbiamo fatto, bene, negli ultimi due anni abbiamo percorso il Vangelo di Giovanni. Allora per qualcuno potrebbe esserci anche il vento di da questo, ma ad ogni modo sono sempre le connessioni che proponiamo delle connessioni abbastanza immediate, abbastanza semplici da cogliere. Dalla prima lettera di Giovanni, dove sono pochi versetti, vi leggo prima, è un po' il prologo di questa lettera, un breve prologo di un breve testo. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose le scriviamo perché la nostra gioia sia piena. È come un presentarsi da parte di chi scrive e un presentarsi che usa il plurale, usa il noi. Sembra di capire che non sia un noi plurale maiestatis, no? Ma un noi che dice la comunità che attraverso chi scrive parla. È qualche cosa che chi scrive indica come suo, ma non soltanto suo. Ecco, chi è chi scrive, chi sono questi primi testimoni, diciamo così, che vogliono comunicare ad altri ciò che loro hanno vissuto e compreso. Tra parentesi dico subito, nel testo del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 35-51, abbiamo scelto quel brano che ci dice come in sintesi, narrando un primo incontro con Gesù del gruppetto che poi diventano i 12 discepoli, ecco, ci dice come in sintesi e come modo, no? Pensando a quando sarà matura la risposta, ci dice come questi diventano discepoli. L'iniziativa di Gesù, il loro aderire, un tempo di familiarità, un conoscere il Signore da vicino, nella continuità, così che loro diventano in qualche maniera simili a Lui. Simili a Lui e con il desiderio di essere con Lui per altri. Ecco, questo ci viene detto in questo breve prologo della lettera di Giovanni, della prima lettera. Vi scriviamo queste cose perché la nostra gioia sia piena. Gli esegeti ci notano che nella trasmissione trasmissione del testo qualcosa non è chiaro, potrebbe anche essere non perché la nostra gioia sia piena, ma perché la vostra gioia sia piena. Comunque prendiamo il testo come lo riceviamo e in fondo possiamo dire che sarebbero due accenti diversi, ma che si assomigliano tanto. Si assomigliano tanto perché la prospettiva è quella di una comunicazione che è comunicazione di esperienza, anche se concettualizzata, ma l'accento è su ciò che hanno appunto vissuto, ciò che hanno udito, veduto, toccato, contemplato, una realtà di relazione con il Signore Gesù. Questa realtà è vista come qualcosa che è vita, che è gioia, cioè è vita piena, non vita stentata, no? È vita in profondità piena. E se teniamo le due possibili versioni, allora la nostra gioia sia piena o la vostra gioia sia piena, vuol dire che per la propria vita e per la vita di coloro con i quali vogliono, cercano di essere in comunione, il gruppo, diciamo così, dei primi testimoni intendono che si tratta di una vita che è pienezza. E infatti, nell'inciso che viene dentro a quasi interrompere la linearità del discorso, nel versetto 2 si dice: la vita infatti si manifestò. Nel prologo del Vangelo di Giovanni si parla del verbo che si fa carne. Qui è usato questo termine, vita. E vita, guardando al Signore, perché dice il testo, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza. È una realtà di vita ciò che abbiamo capito, vissuto nel essere messi in relazione con Lui da parte di questo Gesù di Nazareth, il Signore, il Verbo fattosi carne. Vita che non potremmo forse descrivere esattamente, ma che abbiamo vissuto e capito come tale. E infatti questo aver avuto a che fare, questo essersi trovati in comunione con Gesù vita, è qualche cosa che è diventato vita per noi. Infatti quello che vi comunichiamo, quello che vi annunciamo, è la vita eterna, cioè una vita qui sulla terra che, essendo vita di relazione con il Signore, il Verbo che si è fatto carne, è una vita che non viene meno, è una vita per sempre, perché è vita con Lui. Come sapete, nel Vangelo di Giovanni, più di una volta, ecco, si parla della vita di comunione con il Signore chiamandola vita eterna. Dunque la nostra vita qui sulla terra è chiamata vita eterna, in forza dell'essere, dell'esserci donato di vivere la nostra vita concreta nella comunione con il Signore. Cioè non affidati a noi stessi, non affidati alle circostanze, ma dentro la storia concreta, nelle circostanze, nella nostra storia, così come siamo, il poter riconoscere e vivere in profondità che si tratta di questa comunione con il Signore, che dunque non verrà meno. questa vita eterna che è nel disegno di Dio da sempre, che è ciò che Dio vuol attuare nella nostra storia, nella nostra vita concreta, da sempre. Ma adesso ci è stato rivelato, ci è stato dato di saperlo, di vederlo, di riconoscerlo, precisamente in questa relazione che abbiamo avuto con Gesù. Ecco, allora il testo incomincia con dire in fondo il senso e la motivazione di questo scrivere, di questo comunicare da parte dei discepoli del Signore, che diventa anch'esso questo comunicare come appartenente a quella vita eterna che hanno sperimentato e capito di star vivendo. Diventa espressione, questo comunicare è espressione dell'aver incontrato il Signore, dell'essersi lasciati incontrare da Lui e dell'essere diventate persone che sulla terra vivono con Lui. E non è possibile vivere con Lui senza cercare che altri, tendenzialmente tutti, possano avere nella nostra mediazione, anche nella nostra mediazione, la possibilità di vivere. Allora, l'esperienza di comunione con il Signore che diventa, come dal suo interno, esigenza di comunicazione perché altri possano avere questo stesso luogo di vivere con Lui. Faccio qualche suggerimento di connessione con il testo di Giovanni che vedete. Quello che è il prologo della prima lettera, questi pochi versetti, ci dicono come ciò che anima il comunicare di chi scrive la prima lettera di Giovanni, qui ci è detto come realtà di relazione sperimentata come dono di Dio. E ci sono, il racconto è molto semplice, il modo del racconto è chiaro, volendo toccare qualche accento che ci dice qualcosa di questo essere con il Signore, di questo diventare discepolo, di questo averlo incontrato, di questo poterlo conoscere. In ogni caso poterlo conoscere meglio rispetto alla conoscenza attuale. Allora, una cosa che nella struttura stessa di questo brano è presente in tutti i casi, eccetto uno, è che c'è una storia che precede la storia personale di relazione con il Signore, una storia che precede in maniera diversa al modo di una mediazione. Dei primi due si dice che si mettono a camminare appresso a Gesù perché Giovanni il Battista, del quale questi due erano discepoli, Giovanni il Battista dice loro: ecco, questo è il Messia, è lui che dovete seguire. Ricordiamo una gran figura di profeta e di mediatore, questo Giovanni. Ha un gruppo di discepoli più vicini di altri e a questi dice: non dovete seguire me, ma dovete seguire lui. E questi due entrano nella storia della comunione con Gesù e lui rimane il precursore, quello che alla soglia entra. La stima di lui e di lui stesso esplicita anche. Bene, ma a parte noi, ecco, questi due sono aiutati a capire che è Gesù che devono seguire e a loro modo lo fanno, forse possiamo riconoscere che lo fanno anche con un certo imbarazzo, perché diventare discepoli e camminare dietro una persona non sono esattamente la stessa cosa, e loro incominciano così. Ma diciamo anche che fanno subito qualcosa. Il loro accogliere l'invito di Giovanni, che vuol dire il loro prendere sul serio il desiderio di conoscere il Messia, sull'indicazione di Giovanni, si fidano di lui, lo hanno conosciuto Giovanni. Fanno quello che vedono possibile adesso, gli vanno dietro a quest'uomo che Gesù, che Giovanni ha indicato. E in questo modo il loro camminargli appresso, Gesù si accorge di loro. Gesù nella sua umanità, anche qui evitiamo di spiritualizzare, no? Gesù sapeva l'eterno disegno di Dio di incontrare questi due. Sì, sì, tutto va bene, ma è nella storia concreta. Nella sua umanità Gesù si trova ad un certo punto che ci sono due che gli camminano dietro. E allora li interroga, pone loro una domanda, rende loro possibile dire quel desiderio che non sanno ben precisare, ma che stanno prendendo sul serio. Cosa cercate? E loro rispondono in questo modo, chiedendogli dove abita, come a dire: vorremmo avere a che fare con te, là dove tu sei. Ci viene suggerito di pensare all'immagine dei discepoli di qualche rabbi. I discepoli sono quelli che non incontrano un maestro una volta ogni tanto, ma che hanno familiarità con lui, che in qualche modo vivono con lui. Dunque che lo seguono non solo per fare una passeggiata insieme, magari senza parlare, ma cercano, ecco, dicono di volere una qualche familiarità con lui. Non possono decidere loro, deve decidere lui, però anche il loro desiderio è quello. Vanno appresso non per fare la stessa strada per un po' di tempo, ma per essere con lui, per conoscere dove abiti. E Gesù accoglie questo desiderio espresso in quella maniera, dicendo venite e vedete. È come dire, avete la possibilità di conoscermi là dove sono, in quello che faccio, in quello che dico. Dunque noi in prospettiva vediamo qui come detta in questa realtà di essere con lui, di conoscerlo, di vedere chi è, cosa fa, come si muove, come parla, eccetera, un po' la figura del diventare discepoli. Sarà questa familiarità con lui che li farà essere discepoli. Il testo si ricorda anche che questo incontro è stato un incontro che i discepoli, questi due, non potranno dimenticare. È qualche cosa, cioè, che cambia la loro vita. Potremmo dire, da persone affascinate dalla predicazione di Giovanni Battista, diventano persone il cui vivere è la relazione con Gesù. Erano circa le 4 del pomeriggio. Vanno, videro, rimasero con lui quel giorno. Dunque incomincia, perché il Signore glielo rende possibile, incomincia una realtà di relazione con lui che permetterà loro di capire il Maestro e di imparare da lui, imparare come vivere, imparare che senso dare alla propria vita, imparare come giocare nella relazione con Dio nella storia della salvezza che Dio opera, come giocare la propria esistenza con lui. Bene, poi il testo continua dicendoci in diversi modi che la chiamata degli altri discepoli succede così, che qualcuno di questi che hanno già incontrato Gesù suggerisce a un altro, conosciuto, fratello, parente, suggerisce a un altro di andarlo a incontrare il Signore. Questi che lo hanno incontrato dicono ad altri di averlo incontrato con il desiderio di rendere possibile questo incontro con Gesù anche ad altri. E anche per gli altri sempre succede così, che la mediazione li porta, come dire, di fronte a Gesù, e la loro storia di discepoli comincia con il fatto che Gesù prende l'iniziativa di interessarsi di loro, fa diventare l'occasione di essere davanti, una occasione di relazione, di incontro che poi può avere una storia, può maturare. E di tutti si lascia intravedere che la curiosità, magari seria, iniziale, diventa adesione a questo Gesù che chiama. Ecco, allora quello che qui ci è indicato brevemente, collocato all'inizio della predicazione di Gesù e all'inizio della storia di relazione con lui di ciascuno di questi discepoli ha, ci è detto che il loro diventare discepoli è in questa maniera, in questa prospettiva. Lo riconoscono come possono riconoscerlo inizialmente, lo prendono sul serio e accolgono quel dono che è il dono della familiarità con Dio. Diventano discepoli in forza della familiarità con Dio. Facendo un salto all'inizio degli Atti degli Apostoli, dopo la Pasqua, quello che Pietro riconoscerà e dirà, essendo accolto il suo dire, la sua proposta, per qualificare chi loro sono e dunque poter dire quale sarà il compito del dodicesimo che ritengono di dover scegliere, in modo che sia ricostituito il numero dei dodici apostoli, ecco, dicendo la figura di questo, dice uno che come noi abbia seguito Gesù dall'inizio fino alla sua risurrezione, così da poter essere con noi testimoni della sua risurrezione. Testimoni della sua risurrezione, cioè, scusate, della sua risurrezione, cioè testimoni del fatto che questo Gesù di Nazaret, conosciuto, ecco, potremmo dire con i termini della prima lettera di Giovanni che abbiamo letto prima, questo che abbiamo udito, visto, contemplato, questo che si è, ciò che si è manifestato a noi, il suo essere vita e vita eterna. Ecco, questa storia di relazione che matura appunto nel tempo. Allora Pietro ha capito che ciò che li fa essere discepoli è questa realtà, lo hanno incontrato, sono vissuti con lui nella familiarità di un tempo prolungato fino, non solo fino alla passione, ma fino al riconoscerlo vivo oltre la morte, fino a poter dire è lui il Signore, Gesù di Nazaret, che abbiamo così, lui è il Signore. Ecco, quello che chi scrive la prima lettera di Giovanni vuol fare è questo vivere il proprio essere discepolo comunicando ciò che in quanto discepolo gli è stato donato di sperimentare e di comprendere. io mi fermo qui, come al solito lo dico per quelli con cui non abbiamo già conoscenza in questo, l'introduzione è per introdurre, mi lascio con i testi, cioè quello che nella preghiera personale ciascuno è invitato a fare, è di restare con questo testo scritto leggendo, per capirlo naturalmente, ma leggendolo con il Signore, vuol dire in qualche modo dialogando con lui, in qualche modo dicendo non solo a se stessi, ma dicendo al Signore stesso se qualche cosa di quello che troviamo scritto vediamo che ci riguarda, dicendo al Signore una parola che può essere, a seconda delle condizioni del pregare stesso di ciascuno, può essere una parola di gratitudine, una invocazione, o dire semplicemente è bello che tu sia così. Ecco che quello che dentro di noi si muove come percezione di aiuto o anche come percezione di difficoltà, ecco che questo non resti tra noi e lui, ma sia qualche cosa che diciamo al Signore. Un poco come il parlare dei discepoli, insomma, il dirgli come riescono, dove abiti, rende possibile nella relazione una parola di ulteriore spiegazione da parte del Signore stesso. E darà loro la percezione di non fantasticare, di non costruire sulle proprie parole, ma di costruire sulle parole del Signore. Naturalmente questo non in un momento straordinario e basta, ma nella continuità, nella familiarità. Quale che sia la nostra condizione reale storicamente per ciascuno di noi, sempre si tratta di lasciare che il Signore operi meglio, più in profondità, più in verità, questa realtà di comunione con lui. Questo è il desiderio da affidargli comunque. Allora noi adesso ci spegniamo, i microfoni sono già spenti, i vostri, ci spegniamo anche l'audio e resti di fatto possibile che uno faccia un'ora intera di preghiera, come tra l'altro mi pare avevamo anche previsto così sulla carta. Noi ci vediamo, anzi possiamo anticipare, ci vediamo direi alle 11:15, visto che stiamo concludendo adesso questo, direi che un'ora e un quarto, in modo che un'ora resti disponibile.